Dunque, c'è questo aneddoto che circola da anni a Milano, impossibile da verificare, ma esemplare di qualcosa. Si racconta che a un certo punto un presidente americano, alcuni dicono Clinton, altri Carter o Reagan, arrivò in Italia per una visita ufficiale e si trovò a dover raggiungere Venezia in macchina partendo proprio da Milano. Percorrendo la A4 a bordo della sua auto blindata, insieme alla lunga carovana di veicoli dello staff e della scorta, a un certo punto questo presidente alzò lo sguardo dai suoi documenti, guardò fuori dal finestrino e disse una cosa tipo: «Ma questa Milano non finisce più?» In realtà la macchina aveva appena superato Brescia, quindi aveva già attraversato ben 3 province, ma agli occhi di uno straniero quel territorio così fitto non poteva che essere parte della stessa cosa, dello stesso organismo, della stessa città. Un equivoco così vistoso poteva capitare soltanto a un viaggiatore straniero e particolarmente distratto, ma è esemplare di una vera peculiarità di questo pezzo di Italia e di Milano. Ed è una peculiarità attraverso la quale è possibile discutere dello spazio della città, di come è organizzato e di come sta cambiando, del modo in cui ci si sposta all'interno di questo spazio e delle conseguenze di questi spostamenti, soprattutto in termini di qualità dell'aria, cioè di cosa entra ogni giorno nei polmoni di chi vive a Milano.
Milano, Europa. Come cambia una grande città? Un reportage solo in audio di Francesco Costa, prodotto da Piano P con il contributo di Euromilano, www.euromilano.net.
Basta prendere una cartina di Milano o aprire Google Maps, un'operazione che tantissime persone fanno ogni giorno, per capire quanto lo spazio di questa città sia facile da leggere. I confini del comune sono molto stretti, come avete ascoltato nel primo episodio, 180 km quadrati. Più o meno al centro c'è il monumento più famoso di Milano, il Duomo. Intorno ci sono 3 cerchi concentrici, le 3 circonvallazioni. Il più interno, la cosiddetta cerchia dei Navigli, un tempo non era un cerchio di strade ma di canali che circondavano le mura medievali della città. Quello intermedio è la circonvallazione interna, che tocca quelle che un tempo erano le porte attraverso cui si entrava in città e se ne usciva. Porta Nuova, Porta Venezia, Porta Romana, Porta Ticinese, Porta Magenta e Porta Garibaldi. Le porte furono costruite nel 500 insieme alle mura durante la dominazione spagnola e infatti è una circonvallazione che viene chiamata anche cerchia delle mura spagnole. La circonvallazione più esterna è quella che viene chiamata della 90-91 per via delle famose linee di filobus che la percorrono e fino a qualche decennio fa segnava il confine della città. Come accade in ogni struttura concentrica, non sono solo le circonvallazioni a far muovere le persone, ma anche i raggi che dal centro vanno verso l'esterno. È una struttura sorprendentemente razionale per una città europea che ha una storia così lunga e si deve a un fondamentale piano regolatore approvato nel 1889, il piano Beruto, con uno scopo ben preciso e verso il quale evidentemente non si è mai finito di lavorare: collegare in modo efficiente il centro con le periferie. 130 anni dopo, tutti gli studi e le riflessioni sullo spazio a Milano e su come è organizzato si trovano ancora a passare dallo stesso punto. Come collegare in modo efficiente il centro con quello che sta fuori dal centro. Collegarlo non solo dal punto di vista dei trasporti, ma anche dal punto di vista dello sviluppo, della crescita demografica e dei legami economici, oltre che naturalmente dal punto di vista amministrativo. Ne ho parlato con Alessandro Balducci, architetto, dottore di ricerca in pianificazione territoriale, docente al Politecnico ed ex assessore all'urbanistica.
Dal punto di vista urbanistico è molto difficile capire Milano senza capire la regione urbana nella quale è inserita, no? Per cui oggi per capire che cosa succede a Milano, secondo me è molto importante inquadrarla dentro a quella che è la città di fatto, nel senso che i limiti del comune, 180 km quadrati, sono comunque limiti molto angusti. Il comune di Roma sono circa 800 km quadrati, no? Quindi corrisponderebbe quasi alla provincia di Milano, no? Quindi quando si fanno confronti Roma e Milano eccetera bisogna anche tener conto di questi dati sia in termini di popolazione che in termini di superfici. Se appunto consideriamo la città di fatto, uno degli aspetti più come dire, caratterizzanti la situazione milanese è il fatto che vive in una stretta simbiosi con un territorio molto vasto. La Brianza, se la guardiamo su una carta, ha una densità quasi paragonabile a quella della città di Milano ed è un contesto di città d'esio seregno. Si sono conurbate, hanno saldato le relazioni tra diverse città preesistenti ed è stato uno dei bacini produttivi più importanti. Poi c'è tutto l'asse del Sempione che arriva fino alla provincia di Varese, che è una conurbazione lineare praticamente continua. Se andiamo verso destra c'è il Vimercatese che arriva invece verso Lecco e più recentemente il sud, che è sempre stata la parte più agricola, adesso si sta invece molto densificando anche quella, nonostante sia un po' protetta dal Parco Sud, eccetera.
Il cambiamento e lo sviluppo dello spazio è forse il più evidente e visibile che Milano abbia vissuto negli ultimi anni. E questo anche perché, al contrario di quanto avviene ormai il più delle volte nelle metropoli, ha coinvolto soprattutto l'interno invece che l'esterno. Ancora Balducci.
Quello che sta succedendo in questi ultimi 20 anni è che mentre, diciamo, nel periodo precedente, quindi fino, diciamo, agli anni 80-90, si è sviluppato molto l'esterno, quindi anche con progetti, diciamo, significativi. Negli anni 70, che erano gli anni, diciamo, della città in crisi, della conflittualità, delle bombe, eccetera, eccetera, sono stati fatti tutta una serie di operazioni fuori, Milano 2 da parte di Silvio Berlusconi, che poi ha fatto Milano 3, Milano San Felice, la Grande di Assago. Quindi c'erano interventi molto consistenti e molto rilevanti che hanno anche contribuito a cambiare un po' il volto della città all'esterno di Milano. Negli ultimi 20 anni c'è stata una grande riconcentrazione sul centro. Questo ha fatto sì che da una parte la città abbia sofferto di meno di molte altre città, pensiamo a Torino, Genova, eccetera, la deindustrializzazione, perché qui le industrie si sono chiuse ma si è riusciti quasi senza grandissimi traumi, sostituire, diciamo, 200.000 posti di lavoro nell'industria con 200.000 studenti nelle università o posti nelle attività del terziario, dei servizi, eccetera. E questo, diciamo, questa messa a disposizione soprattutto di aree industriali dismesse, che erano appunto messe un po' a corona nella fascia semicentrale della città, poi aperto verso molti progetti, grandi progetti di trasformazione urbana.
Sono tanti i progetti interni a cui si riferisce Balducci, abbastanza da non poterli citare tutti. Uno però deve essere citato, ed è la zona di Porta Nuova. Il luogo di Milano che ha attraversato la più grande trasformazione urbana degli ultimi decenni e che ha ospitato il più grande cantiere d'Europa, quello che oggi comprende il grattacielo più alto d'Italia, la Torre Unicredit, e quelli famosissimi e premiati del Bosco Verticale, prima era semplicemente un buco. Letteralmente un buco, i milanesi se lo ricordano bene. I giornali lo definivano una specie di grande cratere vuoto, oppure la più grande prova di cattiva gestione del territorio data dalle amministrazioni pubbliche dal dopoguerra ad oggi. Quella zona era nota come Varesine per via della stazione che una volta collegava Milano e Varese. Quando la stazione fu smantellata, restò un terrapieno. Negli anni 70 ci costruirono un Luna Park pur di farne qualcosa, ma poi chiuse anche il Luna Park e restò il buco. È soprattutto merito degli anni del sindaco Gabriele Albertini se oggi quella zona è rinata dopo moltissimi fallimenti, progetti affastellati e inconcludenti, concorsi inutili e tentativi infruttuosi di rendere meno frammentaria la proprietà di un'area complessivamente più grande di Parco Sempione. Basta fare una passeggiata in Porta Nuova in questi giorni per osservare quanto sia diventata oggi un nuovo centro di Milano. Ci sono le sedi italiane di grandi società come Unicredit, ma anche Google, Nike, Pandora e Douglas. Sotto la piazza c'è un grande supermercato, sopra ci sono negozi, una libreria, una gelateria. Il risultato è un miscuglio che funziona, è un posto di cui le persone si sono impossessate. Gli adulti incravattati che lavorano nelle banche e i bambini che d'estate si tuffano nelle fontane, i passanti che si guardano intorno con il naso all'insù e le persone con i sacchetti della spesa. Insomma, il progetto che era stato immaginato dalla giunta Albertini ha funzionato andando anche oltre le previsioni, anche perché ha intercettato tutto quello che è successo dopo in città, per esempio Expo, ma è un progetto che cambiò nel tempo. Quella zona doveva essere in origine una cittadella della moda e attraversò anche grandi contestazioni. Ancora Alessandro Balducci.
Credo che bisogna fare tre ragionamenti diversi su questo stesso punto, perché da una parte in tutti gli anni 80-90 molte di queste proposte erano già nate ed erano però bloccate da una grossissima conflittualità locale, quindi i quartieri che si ribellavano rispetto al fatto di avere speculazione edilizia, interventi. Era una società molto attiva, anche con dei movimenti locali molto, insomma, capaci di bloccare anche interventi molto grossi. Secondo ragionamento, ci sono stati alcuni operatori che sono stati capaci invece di costruirlo il consenso intorno alle operazioni o quantomeno di limitare il dissenso. Perché per esempio l'operazione fatta da Heinz su Porta Nuova è stata molto interessante e brillante sia dal punto di vista della ricomposizione di tutte le proprietà, perché prima erano 1000 proprietà, ma anche del dialogo con il quartiere. Perché per esempio c'era la famosa stecca degli artigiani, gli ha costruito la stecca 2 per poter demolire quella zona e poter realizzare interventi in quella parte. Terzo ragionamento, inizialmente la reazione, la cultura architettonica, per esempio dentro il Politecnico, è stata stracciamoci le vesti perché qua perdiamo il nostro, la nostra identità, il nostro significato, eccetera. E in qualche modo invece la città, secondo me, è stata, come dire, capace di assorbire questa cosa e di farla anche propria.
Da questo punto di vista, la cosa più interessante forse non è tanto che i lavori alla fine si siano fatti e il progetto sia stato portato a termine, quanto il modo in cui è cambiata l'opinione di un grosso pezzo di città rispetto a trasformazioni di questa portata. È un discorso che riguarda sia chi è generalmente tentato dalla conservazione dell'identità urbanistica della città, dal desiderio di non cambiare niente di particolarmente significativo, di non modificare lo skyline, sia chi non si dice pregiudizialmente contrario allo sviluppo immobiliare, ma osserva progetti così grandi con scetticismo e diffidenza, pensando alle colate di cemento cosiddette, o ai rischi di ricorsi e ritardi, di lavori infiniti, di indagini, arresti e corruzioni. Oggi nessuno mette in discussione l'operazione Porta Nuova e il modo in cui è stata assorbita dalla città. Nemmeno in quel centrosinistra che 20 anni fa, facendo opposizione, aveva sollevato critiche e dubbi. C'è stato un po' un cambiamento culturale. La città per moltissimi anni ha avuto alcuni simboli incrollabili, sempre uguali e difesi mostrando una certa ostilità al nuovo. Il Duomo, il Pirellone, la Torre Velasca e poco altro. Ma oggi non ha paura di aprire cantieri e cambiare identità. Questo accade certamente per il successo di operazioni come Porta Nuova, ma anche perché questa progressiva trasformazione non ha creato scandali. E in Italia anche questa è una notizia. Non ci sono state indagini o avvisi di garanzia né durante la giunta Pisapia né durante la giunta Sala. Ne ho parlato con Pierfrancesco Maran, l'assessore all'urbanistica del Comune di Milano, che qualche mese fa ottenne grande notorietà nazionale quando dagli atti di un'indagine giudiziaria venne fuori che certi costruttori avevano provato a corromperlo e lui aveva rifiutato lapidariamente rispondendo che a Milano non si usa.
Il tema anche, se vogliamo, della trasparenza delle nomine, non è da escludersi che prima o poi ci ritroviamo anche noi con episodi criminogeni, e poi comunque avvengono. Ma tutti hanno chiaro che Milano da un decennio ha provato a mettere alcuni valori etici come elemento fondativo del proprio agire. Qua siamo negli uffici dell'urbanistica. Gli imprenditori italiani e internazionali che arrivano sanno che si trova un'amministrazione che dice sì, no, che magari ha delle difficoltà amministrative come le ha tante, ma che non è un tema di oliare i meccanismi o di fare dei favori agli amici, ma di discutere di un'idea di città. Questo è un valore importante per portare investimenti e per ragionare in un'ottica dove il mercato si è fondamentalmente globalizzato. E quello che noi chiediamo a chi investe a Milano è il ritorno per la comunità. No? Prendiamo una vicenda che si è sbloccata nella giunta Sala, che secondo me è emblematica, il tema dell'Apple Store. Per me è un'operazione win-win e aggiungerei vari win. Abbiamo portato un grande investimento che funziona, che ha creato posti di lavoro, che ha riqualificato una piazza centrale di Milano. In un giorno la piazza Liberty, dove è stata fatta l'Apple Store, fa gli stessi visitatori che faceva in un mese prima dell'Apple Store. Hanno fatto 6 milioni di oneri, di cui 3 milioni li abbiamo investiti per cambiare le caldaie delle case popolari di periferia. se uno prova a fare un'operazione del genere, tiene tanti obiettivi diversi, senza neanche particolare retorica, e riesce a spiegare perché ha senso investire a Milano in questa fase.
In questa risposta, Maran cita le case popolari di proprietà del Comune di Milano, un tema che abbiamo toccato nel primo episodio di Milano Europa. È un'altra questione che prenderemo di petto nel prossimo episodio, tra due settimane, la situazione delle periferie di Milano. D'altra parte, è una questione di banale logica. Se è vero che la superficie della città è relativamente piccola e che la popolazione di Milano sta aumentando, queste trasformazioni dello spazio urbano non possono riguardare solo il centro o avere ricadute solo sul centro, devono avvenire anche in periferia, e ne parleremo. Ma dobbiamo forse anche cambiare un po' il concetto di periferia, dice Maran insieme a molti esperti, e abituarci all'idea che la periferia di Milano, nei fatti, in futuro la troveremo sempre di più fuori dai confini di Milano.
Noi avevamo delle stime di crescita sugli abitanti di Milano che stanno rischiando di andare a farsi benedire. Noi anche nel PGT abbiamo dato una stima prudenziale, perché il mio è un piano che ha l'obiettivo di avere uno sviluppo e uno sviluppo sostenibile. Spesso nei piani si fa la scorciatoia di dire: siccome gli abitanti cresceranno tantissimo, costruiamo tantissimo. Non è quello l'obiettivo di Milano. Milano, l'obiettivo è di crescere bene e di migliorare la qualità della vita. Quindi io su tutte le stime nel PGT ho scelto la cifra più bassa perché volevo evitare il rischio scorciatoia. Milano è una città che raggiungerà 1.400.000 abitanti sicuramente nel primo semestre del 19, ha come taglia dentro il comune quella del 1.400.000, del 1.500.000. Questa è la sua taglia. Siccome dentro non ha senso in ogni caso sfidarsi sui 2 milioni, ha senso lavorare però per allargare l'area interessata, sia sul fatto, diciamo, dei grandi poli Torino, Bologna, eccetera, ma anche sui comuni di prima fascia, che sono Milano tanto quanto le periferie milanesi.
Se avete ascoltato il primo episodio di Milano Europa, quello in cui abbiamo parlato di case, probabilmente avete già colto anche un'altra delle potenziali conseguenze di questo approccio: la spalmatura territoriale degli investimenti e l'allargamento di quella che potremmo definire la città di fatto potrebbero permettere anche di alleggerire un po' la pressione sul mercato immobiliare, arricchendo l'offerta di case un po' più lontane dal centro, ma con costi più accessibili. Ho ripensato allora ad Uptown, il punto di partenza del nostro viaggio, il quartiere che Euromilano, la società di sviluppo immobiliare partner di questo podcast, sta costruendo di fronte all'area che nel 2015 ha ospitato l'esposizione internazionale. Questo è Luigi Borré, docente universitario e presidente di Euromilano.
Per noi Uptown è un laboratorio e credo che, forse questo magari con un po' di presunzione, ma ci crediamo sinceramente, crediamo possa essere anche un laboratorio per la città, per il futuro della città. Milano è una piccola città, tutto sommato, comparata con altre metropoli europee, Londra, Berlino, e ha l'aspirazione di diventare, lo è già in realtà nello spirito, ma è incompleta da certi punti di vista rispetto a quelle metropoli europee che dicevo. Credo che aspiri a recuperare certi gap che attualmente ha. Dal punto di vista territoriale è relativamente piccola e quindi inevitabilmente, anche per via del tasso di sviluppo della popolazione che viene costantemente registrato, deve effettivamente cercare di ampliare i propri confini.
Se è vero che c'è stato un cambiamento culturale che ha coinvolto una parte importante dei milanesi rispetto ai grandi progetti urbanistici di questi anni e alla prospettiva di cambiare radicalmente l'immagine e lo skyline della città, questo è forse un terreno sul quale sarà necessario un altro cambiamento culturale e sarà interessante vedere se avverrà, quanto e in che tempi. Il fatto che Milano sia una città dalla superficie limitata, infatti, ha abituato i milanesi a percorrere distanze relativamente brevi nel corso delle loro giornate. Le 4, presto 5, linee della metropolitana hanno frequenze di passaggio molto alte. I tram passano ogni 4 minuti nelle ore di punta e in scooter la città si attraversa interamente da parte a parte in appena 20 minuti. C'è anche un servizio di bike sharing comunale considerato un'eccellenza europea, con 650.000 iscritti e 300 stazioni che distano tra loro poche centinaia di metri, che fu voluto fortemente dalla sindaca Letizia Moratti. Insomma, muovendosi all'interno della cerchia della 90-91, è facile abituarsi all'idea di trovare più o meno tutto a portata di mano e considerare quindi quello che sta fuori un po' troppo lontano per pensare di andare ad abitarci. Questo tema naturalmente non riguarda solo la zona che ha ospitato Expo, ma è proprio attraverso quella parte di città che oggi consideriamo l'estrema periferia di Milano che potrebbe avvenire questo cambiamento culturale. Di fronte ad Uptown, infatti, c'è l'area che ha ospitato l'esposizione, che oggi si chiama MIND, Milano Innovation District. Comprende e comprenderà facoltà universitarie, una grande arena per concerti, l'ospedale Galeazzi e soprattutto lo Human Technopole, un nuovo grande centro di ricerca che quando sarà completato sarà il più grande centro di ricerca italiano nell'ambito delle scienze della vita, finanziato sia dallo Stato che dai privati, con scienziati scelti tramite concorsi internazionali. Oggi lo Human Technopole ha sede a Palazzo Italia, quell'edificio bianco dalle pareti irregolari che ricorderete se avete visitato Expo. Sono andato allora a parlare con Marco Simoni, presidente della fondazione, non solo per farmi raccontare lo Human Technopole, ma anche per capire quale fosse la sua prospettiva rispetto a quel pezzo di città e alla sua distanza dal centro, visto che Simoni è romano.
Cioè in macchina ci vogliono 20 minuti, cioè come a Roma in 20 minuti non arrivo da nessuna parte, faccio il giro dell'isolato, quindi perché è un fatto di dimensioni più grande, no? Quindi a me sembra molto raggiungibile. Quell'area lì avrà sicuramente una quantità di persone che lavorano in quell'area nell'ordine della decina di migliaia, perché è un luogo che avrà un grosso spazio per attività economiche, un grosso spazio per attività di intrattenimento e servizi pubblici come l'università, gli ospedali, e poi c'è una parte sempre dentro quell'area di housing, cioè di persone che vivono lì. Una parte di quell'housing sarà housing di persone che stanno temporaneamente, altri invece potranno abitarci stabilmente, immagino. È proprio un nuovo pezzo di città che coinvolgerà tra chi ci abita e chi lo frequenta decine e decine, centinaia di migliaia di persone. Se pensiamo a 1500 ricercatori che vengono a Human Technopole, ognuno di questi ricercatori avrà una famiglia, magari non tutti, ci saranno anche dei single, ma insomma una buona parte ce l'avrà, quindi ci saranno delle spose, degli sposi, dei figli, e quindi tutto ciò significa tanta diversità, tante persone non solo in quell'area ma a Milano in generale. Non tutte vorranno vivere lì, poi perché appunto è molto facile, il centro di Milano sono un quarto d'ora, col treno sono 12 minuti, quindi...
L'arrivo di migliaia di persone in quel quadrante della città, la nascita di opportunità lavorative e ricreative, la nascita del parco, come quello che è già aperto e visitabile a Cascina Merlata, accanto ad Uptown, possono innescare quel tipo di cambiamento culturale di cui vi parlavo un attimo fa e allargare i confini della città di fatto. Serve però un ingrediente fondamentale per sfruttare lo spazio della città in questo modo. Potersi muovere e spostare in questo spazio con efficienza e con puntualità. Da diversi anni è difficile lamentarsi dei trasporti pubblici a Milano. La rete è molto fitta e si compone di 4 metropolitane che presto diventeranno 5, 18 linee di tram, 4 linee di filobus e oltre 110 linee di autobus, più tante cose piccole che facilitano molto la vita dei pendolari. Ci sono diverse linee notturne e serali anche in periferia e dopo mezzanotte il biglietto standard vale fino alle 6. C'è il radiobus che dalle 22 alle 2 del mattino ti porta dove vuoi all'interno del tuo quartiere. C'è la possibilità di fare il biglietto via SMS o attraverso un'app e da qualche mese si possono superare i tornelli semplicemente usando la carta di credito, come si fa a Londra e in pochi altri posti al mondo. Uno studio del 2017 delle Ferrovie dello Stato giudicava quello di Milano il miglior sistema di trasporto pubblico in Italia. Ma se si guarda all'Europa, anche Milano ne esce un po' ridimensionata. A Parigi, per esempio, meno del 20% degli spostamenti viene fatto con mezzi motorizzati privati, mentre a Milano quasi il 50%. E la rete metropolitana di Milano, per quanto fitta, non è ancora ricca e frastagliata come sono quelle di Berlino o di Madrid. Il motivo per cui negli ultimi mesi il trasporto pubblico è diventato un tema di discussione a Milano non è la sua qualità, ma la proposta del comune di cambiare il prezzo dei biglietti. Oggi a Milano il biglietto della corsa singola costa 1,50 euro, che però sale fino a 2, 3, 4 euro quando si attraversano con i mezzi pubblici i comuni limitrofi alla città, per esempio la zona di Expo. Il comune vuole introdurre allora un biglietto unico, portando il suo costo da 1,50 euro a 2 euro. Il costo del biglietto giornaliero, invece, dovrebbe passare da 4,50 euro a 7 euro. Le città dell'Interland ovviamente ne sono contente, perché è una scelta che farebbe un gran favore ai loro residenti che usano i mezzi pubblici per spostarsi da e verso Milano. Ed è vero che rispetto ad altre metropoli europee, a Milano il trasporto pubblico è molto economico. I residenti a Milano sono un po' meno contenti, è pur sempre un aumento del 33%, ma ci sono una serie di condizioni. I prezzi degli abbonamenti resteranno invariati e diminuiranno per gli abitanti dei comuni di periferia. Insomma, l'aumento riguarderà soprattutto i passeggeri occasionali e i turisti, che a Milano sono sempre di più. La ragione più pressante dietro questa mossa del comune è la necessità di far fronte ai grossi tagli della regione, che si oppone al biglietto unico, ma dal 2009 al 2016 ha diminuito di circa 60 milioni di euro i fondi che trasferiva ogni anno al comune per il trasporto locale. La situazione nazionale non è diversa. Il fondo governativo per il trasporto pubblico locale è stato tagliato più volte nel corso degli anni, ma soprattutto distribuisce i fondi tra le città su base storica, quindi come 10 anni fa, indipendentemente dal fatto che una città abbia aumentato o diminuito i chilometri di corse. A Milano i chilometri percorsi sono aumentati del 10% in questi anni, ma i soldi che la città riceve sono sempre quelli e quindi sempre meno. C'è anche un'altra necessità che si collega al discorso che facevamo poco fa. Rendere il trasporto pubblico più utile e più semplice da utilizzare per chi vive nell'estrema periferia di Milano, se non addirittura nell'Interland, allo scopo di allargare la città senza disperderla, senza allontanarla. Per questo sono già stati stanziati i fondi per prolungare una linea della metropolitana fino a Monza ed esiste una proposta concreta per creare una Circle Line, una metropolitana scoperta che circondi la città. Ancora Pierfrancesco Maran.
Non è urbanistica, ma è politica urbana l'idea che i comuni di prima fascia pagano la tariffa urbana come Milano. La fascia che noi stiamo attraendo di cittadini è giovane, 18-35 anni, universitari, nuovi lavoratori, che vogliono vivere in città perché è uno stile di vita, perché hai più offerta. Una di queste caratteristiche però è anche quanto pago l'abbonamento mensile del trasporto. Allora, dire che se vai a vivere a Sesto San Giovanni o a Rozzano paghi come a Viale Monza o a Gratosoglio aiuta anche a togliere questa pressione abitativa che c'è sulle città, che ti fa crescere di 70-80 euro al mese ogni anno il costo della stanza, che non puoi gestire solamente andando a costruire di più, ma anche allargando la fascia di luoghi che hanno gli stessi servizi urbani.
Siamo arrivati al momento in cui affrontare l'elefante nella stanza, l'elemento imprescindibile che finora abbiamo ignorato. Perché abbiamo parlato dello spazio della città, delle sue dimensioni e delle sue distanze, di come ci muoviamo in questo spazio, con quali vantaggi e con quali limiti, e non abbiamo parlato di automobili. E siccome è un tema fondamentale, lo introduciamo ascoltando una cosa che il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha detto a un incontro pubblico di qualche mese fa.
25 anni fa a Milano c'erano 70 auto per 100 abitanti, questo nel 93. Oggi, sebbene ci sembra che il traffico sia aumentato, eccetera, eccetera, ce ne sono 51, con quasi 20 di meno. Perché sembra che il traffico è anche aumentato? È perché Milano è diventata più centrale nel nord Italia, nel nostro paese, quindi noi abbiamo 600.000 auto al giorno che entrano e quindi da qua la prossima metropolitana, posto che con questa qua, con la 4 che poi è la quinta, abbiamo completato le metropolitane cittadine, la prossima metropolitana che vogliamo fare è quella che va a Monza, perché lo stesso discorso deve essere portato a chi sta fuori. E quindi non è che possiamo dirgli no, non entrate, possiamo dirgli ti offro un'alternativa, poi se vuoi entrare paghi, per esempio. E lo sviluppo dei sistemi di sharing di auto, di moto, di biciclette.
C'è un grosso problema con le automobili a Milano, che si vede con gli occhi e si sente con il naso. Una delle prime cose che ho notato quando sono arrivato in città è stata l'assoluta normalità con cui le macchine vengono parcheggiate sui marciapiedi. Sono marciapiedi grandi, quindi il passaggio dei pedoni spesso non viene ostruito, ma basta avere una carrozzina o un passeggino e si resta facilmente imprigionati. In certi quartieri le auto sui marciapiedi sono così tante che è difficile anche imprecare dando del cafone ai proprietari, così tante che non si notano più, che diventano parte del panorama. quando tutti i marciapiedi su tutte le strade hanno sopra delle auto parcheggiate, diventa evidente che il problema non si risolverebbe portando quelle auto su parcheggi regolari, che peraltro non esistono in quelle dimensioni. Il problema si risolverebbe solo se quelle auto non ci fossero. Poi c'è la qualità dell'aria. In tutta la pianura padana l'aria è inquinata come in pochi altri posti in Europa. E certo, c'entrano la conformazione del territorio, le vecchie caldaie, le fabbriche, ma in un posto come Milano e il suo hinterland c'entrano soprattutto le auto. La qualità dell'aria è leggermente migliorata in città negli ultimi anni. Nel 2018 la media annuale delle concentrazioni di PM10 è stata la più bassa dal 2003, quella di PM2,5 è stata la più bassa dal 2002. Ma sono ancora valori alti in termini assoluti. E i dati sul biossido di azoto, un gas fortemente irritante delle vie polmonari, prodotto soprattutto dal traffico motorizzato, sono molto preoccupanti. Milano è l'unica città italiana che non solo ha superato il limite medio annuale nel 2018, ma anche più volte il limite orario di allarme. Per questo la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia europea. I passi avanti che sono stati fatti si devono al trasporto pubblico, al bike sharing e anche al car sharing, che a Milano è popolarissimo e che toglie le auto private dalle strade. Il comune, peraltro, si sta muovendo perché da qui al 2025 le auto del car sharing siano tutte elettriche. E anche Car2Go, il principale operatore in città, mi ha detto di avere intenzione di rendere presto elettrica la sua intera flotta. Non basta, però. E per accorgersene basta fare una passeggiata la sera all'Isola, uno dei quartieri più vivaci e ricchi di ristoranti e locali. Nonostante sia forse la zona di Milano meglio coperta dai mezzi pubblici, con 3 stazioni di 3 linee diverse della metropolitana nell'arco di 1 chilometro, le persone che la sera vanno all'Isola per cenare o per l'aperitivo, in molti casi continuano ad arrivare in macchina, creando traffico e grossi disagi per i residenti. Ne ho parlato con Marco Mazzei, attivista, organizzatore di Milano Bike City e animatore di Massa Marmocchi, cioè la Critical Mass dei bambini, un'allegra e rumorosa carovana di bambini che la mattina vanno a scuola tutti insieme in bicicletta.
Sicuramente la mia generazione è cresciuta con l'automobile come modello di riferimento per lo stile di vita, come segno di benessere, come il mezzo che ti faceva spostare. Oggi non lo so se sia ancora così, ma insomma una volta compiere 18 anni non era posso votare, ma posso guidare l'automobile. Per me questa è una cosa che è sempre stata abbastanza incredibile e ovviamente l'ho fatto anch'io, non è che ho fatto eccezione. Però se io devo identificare un problema, quello è il problema, anche perché ovviamente il tema dell'auto è un tema molto complicato da trattare, nel senso che anche quando vengono prese delle decisioni coraggiose, comunque sono delle decisioni coraggiose che tengono conto del fatto che gli automobilisti sono degli elettori, e sono degli elettori con 1000 sfumature, sfaccettature, sia di lobby che di lobby informali, che di gruppi di pressione, eccetera. Quindi andare a toccare il tema delle auto in una città come Milano è molto difficile. La cosa che secondo me andrebbe fatta, però andrebbe fatto ovviamente il giorno dopo aver vinto le elezioni e poi dopo avere il tempo di lavorare sul resto, è quella di iniziare a far pagare la sosta anche ai residenti, per iniziare a far passare l'idea che lo spazio pubblico non è uno spazio gratuito, nel senso che io lo dico sempre quando ho 1000 discussioni su questo tema: se tu puoi posteggiare la macchina, allora io posso voler mettere il mio divano, il mio tavolino. Certo.
Proposte così radicali non sono ancora state prese in considerazione dal comune, ma altre cose sono state fatte. Nel 2012 è stata introdotta l'area C, per cui oggi le macchine possono entrare nel centro storico della città soltanto a pagamento. Un provvedimento che quando fu introdotto era sembrato controverso e avanguardista, e forse adesso è persino troppo timido. Da poche settimane, inoltre, esiste l'area B, la più grande zona a traffico limitato d'Italia. Comprende il 72% di tutto il territorio comunale e comporta, tra molte resistenze, il divieto di ingresso da lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, per i veicoli più inquinanti.
Io trovo sia super interessante, nemmeno tanto per le ripercussioni nell'immediato, perché sai che lì adesso ogni giorno c'è una deroga, un'estensione, spostare avanti di 3 mesi, togliere un pezzo che ci sta. Io ovviamente sarei stato molto più rigido, ma capisco le mediazioni. Secondo me la grande innovazione di Area B è che di fatto definisce una sorta di zona a traffico limitato controllabile sulla città, cioè la città diventa tutta una zona a traffico limitato. Oggi decidi di gestire in un certo modo, però una volta che hai piazzato le telecamere, una volta che hai il software, una volta che con l'uso della tecnologia puoi definire una serie di flussi, a quel punto inizi ad avere un controllo sulla città che è un passo avanti non indifferente.
Ho parlato di tutto questo con Lucia Robatto, attivista e responsabile della comunicazione di un movimento che si chiama Genitori Antismog.
Io ho cominciato a occuparmi di questo tema del traffico smog a Milano prima ancora di avere figli. Mi sentivo mamma, idealmente. Noi ci chiamiamo infatti genitori, lo diciamo sempre, non per escludere chi non lo è, ma per includerlo, perché per noi figli sono un patrimonio di tutti. Quindi questa è la prima cosa che a me è spinto. Io ho sempre sentito molto questo contrasto tra l'amore che avevo per la mia città e un malessere profondo nella vivibilità di tutti i giorni. Ho sempre avuto la consapevolezza che anche da persona privilegiata, che comunque vive sicuramente bene, la vita di tutti i giorni è faticosa e non è sana. E poi soprattutto l'idea che la città è fatta per le persone. La città è un insieme di persone alla fine, non di auto che occupano qualsiasi spazio e rende anche la relazione molto faticosa e molto più aggressiva.
L'associazione Genitori Antismog, che nel 2013 ha vinto l'Ambrogino d'Oro, la più alta onorificenza attribuita dal Comune di Milano, nacque nel 2001 quando, in un periodo di aria davvero irrespirabile, l'allora sindaco Albertini invitò i genitori a tenere i bambini a casa, parlando di emergenza sanitaria. Un gruppo di persone allora andò a protestare davanti a Palazzo Marino, la sede della giunta e dell'ufficio del sindaco, portando con sé dei passeggini vuoti.
È una cosa strana, tutte le persone, cioè i cittadini in generale, genitori o non genitori, hanno molto il senso della salute. Non so se lei ci pensa, anche una cura personale. Tutti hanno paura dell'inquinamento a parole, ma nessuno riesce veramente, la maggior parte, a spaventarsi adeguatamente rispetto all'emergenza. In qualche modo qualcosa con cui si convive, perché in effetti tu non vedi i risultati dell'inquinamento, cioè non senti le conseguenze immediate, non sai che ti ammali anche di quello, non lo vedi, non lo tocchi e quindi ci convivi. Secondo me è aumentata la sensibilità verso la vivibilità, questo sì, per questo che un po' si punta. Se noi liberiamo una piazza dalle auto, mettiamo le panchine e gli alberi, ci fai discorsi di salute, dici guarda come si può vivere, allora comincia a dire aspetta che non è male, non voglio tornare indietro. Infatti Milano sta scoprendo la voglia di star fuori, di divertirsi un po' come le altre città. Anni fa era un po' diversa, c'era più un divertimento privato, non so come dire, adesso si sta fuori, ci sono i locali. E quindi l'appropriazione dello spazio pubblico fa capire che qualche sacrificio può essere molto molto appagante. Sì. È difficile spiegare in pochi minuti come il traffico abbia bloccato e cambiato la percezione di mille cose che sono collegate. Per questo che quando c'è anche, non so, la polemica, cosa inquina di più la caldaia, sono piani diversi, non è che un problema esclude l'altro. A me non interessa sapere se la caldaia inquina di più delle auto. Noi dobbiamo capire che bisogna ogni problema affrontarlo e cercare di migliorare i danni che provoca.
Per Lucia Robatto questa è anche una vicenda personale.
Quando è nata mia figlia nel 2003, questa bambina da subito ha sofferto di bronchite asmatica e io, con molta fatica, perché è sempre costoso andare via, l'ho portata in Liguria quasi tutti i fine settimana. Una cosa che detestavo, di piare la macchina per spostarmi, e chi non se lo può permettere, perché anch'io comunque facevo fatica economicamente ad andare via spesso, ma chi proprio non se lo può permettere non può uscire dalla città, e un bambino che si passa anche l'agosto non ha modo di veramente di avere mai un confronto con una realtà più salubre. Quindi per me è una battaglia sociale per la salute e poi perché la vivibilità porta maggiore equità. Tanto che per me non c'è questa distinzione tra centro e periferia, nel senso che il centro di una città ovviamente è anche un patrimonio della storia di una città, ma anche la periferia può essere bella, anche nelle costruzioni magari avvenute un po' in fretta. In realtà se tu guardi, osservi lo spazio pubblico, quando lo liberi, se immagini di riqualificarlo e metti delle sedute, si ricrea una rigenerazione urbana e quindi attività commerciali, una città torna a essere anche più felice. Noi a volte diciamo una città più bella e più felice. Sembra un'espressione un po' naif, ma dice tutto.
Come ci aveva detto già poco fa Marco Mazzei, peraltro, la questione dell'onnipresenza delle auto in città non è soltanto legata alle auto in sé e all'inquinamento. è anche un problema di sicurezza e di spazi da liberare.
Oggi Milano è anche cambiata, ci sono dei quartieri molto più vivibili. Alcuni però, diciamo che secondo me complessivamente è ancora una città molto intasata, congestionata e difficile. La prima cosa che io come mamma ho sentito è che le macchine erano più importanti di mia figlia, punto. Cioè questa è una cosa fortissima che sentono tutti i genitori. Lo vedo anche da come si comportano, non so, i vigili. Tu devi sempre proteggerti dall'auto, non è l'auto che sta attenta a te. Cioè tutto gira attorno al veicolo. Quindi avere un bambino significa stare attento a tutto, non può andare a scuola da solo. Noi lottiamo per l'autonomia dei bambini, facciamo un progetto che si chiama Siamo Nati per Camminare, che proprio si rivolge ai bambini delle elementari, anche per spiegare ai genitori quanto sia importante che i bambini intanto non vadano in macchina, quando è possibile. Adesso io non parlo di tutti i genitori, alcuni ovviamente hanno delle necessità, ma complessivamente togliersi l'abitudine di andare in macchina, perché il tragitto casa-scuola è importantissimo, ti svegli, guardi fuori, hai relazioni.
La cosa bella dei genitori antismog è che non sono solo un gruppo di protesta o di pressione, sono un gruppo che fa le cose e che con le sue attività ha già cambiato dei pezzi della città.
Noi come associazione siamo andati dal comune e abbiamo detto: vorremmo proporre a un quartiere per 4-5 giorni di cambiare il disegno della strada e di fare una zona 30, non soltanto perché ci metto un cartello, ma perché attraverso un nuovo disegno della strada ottengo una moderazione della velocità. Ad esempio la macchina che entra in una strada trova un parcheggio fatto in un certo modo, oppure trova un albero, trova una panchina e deve fare, non so, una chicane, come uno slalom, e quindi rallenta. E riqualifichiamo di quel quartiere. Lo sperimentiamo, quindi è un lavoro dal basso, perché andiamo dai residenti con degli incontri, glielo spieghiamo, e loro possono vedere se meglio prima o meglio dopo. Non è una cosa che cala dall'alto, che viene imposta, ma è proviamo insieme a vedere, scopriamo se ci piace di più in questo modo. Quindi l'anno scorso abbiamo fatto la prima, il comune ha apprezzato la proposta nostra, perché ha visto appunto un lavoro fatto dalla città in cui lui poi ha messo tante risorse, cioè ha messo l'aiuto della polizia municipale, i tecnici, e adesso stiamo vicino alla seconda, che sarà il 4 aprile, per 3 mesi quest'anno, nella zona, nella via di via Roveretti.
Questa collaborazione tra la pubblica amministrazione e la cosiddetta società civile è un tratto storicamente molto presente in città, non da oggi, e avremo modo di parlarne ancora nei prossimi episodi. Così come avremo modo di parlare di una domanda che mi sono fatto durante le mie ricerche e alla quale non ho ancora trovato una risposta. Cosa può fare una città, che sia Milano o qualsiasi altra, per risolvere da sola problemi e criticità che non conoscono confini amministrativi o burocratici, come la qualità dell'aria, e che riguardano fenomeni culturali così radicati nelle nostre società da non poter essere affrontate semplicemente con una nuova norma? Milano ci sta provando, ma la strada è ancora molto lunga.
Avete ascoltato Milano Europa, come cambia una grande città. Un reportage in audio di Francesco Costa, prodotto da Piano P, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici fondata da Carlo Annese, con il contributo di Euromilano, progettare la trasformazione. www.euromilano.it